Bentornati in una puntata di Coccoli al Silicio. Dopo mille prove di trasmissione, sono riuscito alla fine a trovare un setup forse coerente con l'universo e quindi provo finalmente a trasmettere. Dovevo trasmettere alle ore 9 di sera, sono le 23:05, non è niente male. Come delay, e tant'è. Comunque, io ce lo faccio lo stesso perché ormai mi sono piccato questa cavolo di trasmissione. Mo' adesso la faccio perché, che cavolo, c'è cioè 2 ore di prove. Alla fine, quel che viene, viene, però lo faccio. Ecco. E quindi per questa puntata che è praticamente uno speciale di inizio anno, anche se appunto io dell'inizio dell'anno mi interesso il giusto giusto e non di più, non vi faccio il riassunto delle cose successe l'anno scorso come uno potrebbe anche aspettarsi da una puntata di inizio anno, anzi non me lo considero proprio, vi parlo soltanto delle ultime 2 o 3 settimane, in particolare di una cosa che è successa nel mondo del IT Security e che ci ha veramente annoiato tantissimo a chi un pochino con queste cose ci lavora, perché si parlava solo più di questa cosa che alla fine è tanto interessante, non sembra essere, a mio punto di vista è una cosa buffamente impattante per il mondo del business, ma alla fine molto meno esoterica e complicata di come la vorrebbero fare, forse per giustificare anche che è stata una clamorosa figuraccia. Ebbene, vi voglio parlare appunto di questa cosa che è successa un pochino di settimane fa, forse un mesetto, ma è iniziata già da prima. C'è un software molto utilizzato nella versione, diciamo, in business enterprise del mondo, cosa che a noi interessa, è giusto, però c'è. E per il monitoraggio e la gestione delle reti e varie cose, un software che si chiama SolarWinds, lo utilizza un sacco di gente, tra cui anche nomi grossi tipo Microsoft, ma se vogliamo parlare dell'Italia tipo Telecom Italia e varie altre così, cioè pensate a grosse aziende, cioè hanno questo oggetto. Bene, qualcuno ha avuto una bella idea, paiono i russi, quasi tutti attribuiscono l'attacco a questa famigerata APT-29, che pare far fede, cioè fare, diciamo, battere la bandiera russa o essere comunque in qualche modo foraggiata da quel mondo. Ebbene, questi ci hanno avuto questa buffa trovata di dire: beh, certo, se questo software lo utilizzano tutti e metti che noi per caso riusciamo a backdoorare quel software, praticamente andando ad attaccare il produttore del software, finiamo poi per riuscire ad avere accesso a tutti i sistemi che gestiscono questa cosa. Detto fatto, non sarà proprio andata così, cioè nel senso che secondo me non è che l'hanno pianificato, quelli smazzolano tutto quello che trovano, avranno trovato un modo, che poi è venuto anche più o meno fuori, forse qual è stato, per inserire una backdoor nella versione, negli update di SolarWinds. Quindi quando i clienti hanno fatto l'update si sono ritrovati il software con il pinocchietto, e che ha permesso probabilmente accesso per svariati mesi, perché si parla di una campagna iniziata in primavera, a vari reti di strutture anche molto grosse. La Microsoft recentemente, in questi giorni proprio, ha detto che probabilmente da degli account propri compromessi attraverso diciamo attraverso questa backdoor, loro sono, cioè questi personaggi, insomma, che gestiscono questa roba, sono riusciti a leggere del codice sorgente dei loro applicativi, non a modificarli, ma a leggerli. E quindi niente, è una notizia di questi giorni. E questo attacco ha di interessante che, quando se ne parla, soprattutto nell'ambito dell'IT security, quello patinato, cioè di chi ha fatto delle dichiarazioni, ha cercato sempre o di minimizzare oppure di elevare il nemico tantissimo. Cioè minimizzare in qualche modo i danni, però dire: ah, questo è un attacco sofisticatissimo, e certo questi qua, perché? Perché se ti dicevano che era una cavolata da realizzare, ci facevi una figura veramente veramente barbina, no? E quindi cosa è successo? Che praticamente si è creato quella cosa buffa che accade nel mondo dell'IT security, dove questo attacco è diventato assolutamente leggenda. e argomento del giorno, tra appunto aziende che minimizzavano e altre, ma qualche volta anche le stesse all'interno di comunicati utilizzavano entrambi i toni, in particolare una che l'ha un casino pompato, questa roba qua, è stata FireEye. FireEye che qualche giorno, qualche settimana prima, a sua volta aveva subito un grosso smacco, pare sempre da questa PT29, cioè gli era stato sottratto del software particolarmente per loro prezioso. C'è da specificare e contestualizzare perché FireEye era praticamente un'azienda che si occupa di sicurezza e in particolare si occupa di sicurezza anche attiva, cioè sono quelli che fanno i test di sicurezza sulle reti, hanno prodotto della roba loro. In particolare, in questo buffo mondo, i team che lavorano su queste cose si dividono essenzialmente in due, cioè il blue team e il red team. Il blue team è quello che difende, il red team è quello che attacca. Quando, cioè, FireEye era specializzato un po' in entrambe le cose, ma più che altro nell'altra versione, cioè nella versione di testing delle reti, e hanno appunto visto alcune settimane fa che il loro software era stato rubato dalla propria azienda, e in particolare è stato rubato appunto quel software che apparteneva all'ambito del red team, cioè quello dell'attacco. Allora immediatamente in rete si è scatenato quel finto panico da news giornalistica, oddio, adesso chissà cosa ci fanno. In realtà pare non ci facciano un cazzo. Tra l'altro pare pure che cioè non ci abbiano ancora fatto niente. Comunque loro dicono che quel software non conteneva zero days, è comunque un grosso smacco per loro. Però in realtà rispetto all'impatto che avrà poi sulla scena, diciamo, degli attacchi informatici è poca roba. Cioè qualcuno vedrà come loro lavorano sostanzialmente, però sarà più un problema per l'azienda che per tutto il resto del mondo. Però appunto è interessante il fatto che comunque questi software, pare, loro hanno proprio dichiarato, ma molta roba era già pubblica, un po' l'avevamo anche già rilasciata quasi tutta nella loro VM open source. Che insomma loro rilasciano questa VM che ha un nome di quelli da cyber security tipo Commandos, una roba del genere. Uno se la può scaricare, poi la può installare come virtual machine e più o meno utilizza quegli stessi software che paiono essere stati sottratti a FireEye. Quindi un danno, diciamo, per questa azienda, che è un po' per rifarsi probabilmente nelle settimane successive ha parecchio indagato invece questa questione di SolarWinds. A un certo punto è stato anche spiegato, non direttamente da FireEye, ma da un pool di gente che ci si è messa a lavorare un pochino, quale può essere questa breccia che hanno trovato in questo software, e da questo è uscito un apposito CVE che la spiega, è il CVE 2020-10148. Cercatevelo, un CVE è praticamente il bollettino che spiega qual è stata la problematica di sicurezza legata all'attacco, ma vabbè, il CVE è un annuncio di vulnerabilità, nel senso che viene spiegata qual è la vulnerabilità, cosa riguarda, eccetera. Sono appunto siglate con la sigla, cioè, diciamo, lo standard che si utilizza per catalogarle, e inizia con CVE, poi c'è un trattino, poi c'è l'anno in cui è stata scoperta la cosa, e poi un numerino che caratterizza il numero progressivo del bug in quell'anno. Il numero è alto perché appunto siamo alla fine del 2020, quindi ce ne sono stati tanti altri e tant'è. Ve lo potete andare a vedere, è una roba che in particolare interessa un particolare prodotto di questa SolarWinds che è Orion, e pare essere una roba alla fine neanche troppo sofisticata, cioè loro espongono delle API web, cioè un'interfaccia web per richiamare delle funzionalità di questo software. Pare che alcune di queste API non fossero adeguatamente controllate, per cui uno ci poteva accedere con dei trucchetti senza effettuare un'autenticazione. Quindi anche da remoto sostanzialmente, e senza avere un account legittimo sull'infrastruttura. E questo pare essere stato una delle problematiche legate a SolarWinds. Non sappiamo se è esattamente quella che poi ha permesso di installare la backdoor, oppure ne hanno sgamata un'altra, oppure semplicemente hanno pagato uno che lavora per la SolarWinds per mettergliela. Non si è ben capito come hanno fatto, però tant'è, dopo un po' che era uscita questa faccenda della backdoor, è uscita pure questa faccenda di questa CVE, e quindi le due cose sono in qualche modo collegate, anche se potrebbero non essere conseguenziali, però tant'è. Diciamo che questa cosa ha destato degli interessi, la gente si è messa a guardare come era fatto sto coso, e alla fine è saltato fuori questa magagna, che è classificata alta comunque come problematica, cioè in una scala da 0 a 10, che è quella che si utilizza per dare i voti di problematicità, questa c'ha 10. E quindi tant'è. La cosa a me mi ha solleticato e molto annoiato. All'inizio mi ha solleticato, poi dopo un po' mi ha annoiato perché ne parlavano tutti troppo e in continuazione. Però è interessante il fatto che comunque tutte queste aziende erano in qualche modo legate a questo software in una sorta di ambiente, cioè di come fosse una specie di monocoltura del software. Tutti avevamo quello lì. Quindi quando quello lì ha avuto un problema, Zack è stato un problema di tutti. È un po' quello che succede con il mito delle aziende leader. Cioè, quando dice azienda leader, c'ho tutti i clienti io, ok, quindi c'è un problema a te, ce l'abbiamo tutti. Sostanzialmente è questo. E infatti è stata tirata in mezzo a parecchie altre aziende che fanno le leader, tipo la Microsoft, no? Che aveva questi oggetti e poi si sono ritrovati a dover dire: ma sì, però forse ci hanno letto i sorgenti, boh, però non ce l'hanno modificati, vabbè. Ora, leggere i sorgenti di robe di Windows in realtà non è proprio una cosa, ne avevamo parlato già qualche tempo fa, che erano usciti questi leak con vari sorgenti rilasciati, più o meno pacchetti di roba. Ogni tanto esce qualcosa, cioè qualcosa dalla magione, escono questi sorgenti e così. In realtà anche la non presenza cioè di fatto che la Microsoft non ti rilascia i sorgenti, non ha mai fermato diciamo quelli che fanno bug hunting, cioè che ricercano i bug dal trovare i bug su Windows, no? E quindi tendenzialmente che ce li diano o non li diano fa poca differenza. A questo punto potrebbero anche ripigliarsi e dire: vabbè, dai, facciamo tutto a tutti, tanto tant'è. E questo più o meno è quanto ha accaduto. Una cosa interessante su questa APT di cui vi dicevo prima, no? Questa APT 29, 27, insomma, ora non me lo ricordo più, questa qua dei russi, e che era andata alla ribalta delle cronache di nuovo, cioè protagonisti proprio in questo periodo, perché era uscito una specie di richiamo preoccupato, di avviso preoccupato, dicendo: oddio, la PT a 29 è anche conosciuta come Cozy Bear, ora mi è venuto, no, Cozy Bear, scusate, che mi è venuto in mente ora. E praticamente erano stati accusati, e probabilmente è anche vero, di aver cercato di sottrarre informazioni su i vaccini in sviluppo in Occidente. A me la cosa mi aveva lasciato abbastanza perplesso, perché dico: vabbè, ho capito, però perché vi inquietate? Cioè, nel senso che tanto è un vaccino, no? Cioè, già è una porcata il fatto che uno sviluppa il vaccino e si tiene per lui come è fatto, no? E non lo dice agli altri. Ma se anche vi rubano come è fatto il vaccino, cioè, che male potrà fare? Cioè, al limite lo usano anche loro, cioè, è una roba di cui offendersi? Non credo. E quindi, però, tant'è, in questo clima di novella ritrovata guerra fredda tra tutto l'Occidente e la Russia, e cioè, è tutto molto polarizzato, no? Ci sono sempre i cattivi, sono un po' i russi, che effettivamente non è che sono buoni, eh? E poi ci sono i nordcoreani, poi qualche volta tirano dentro anche i cinesi, e poi c'è schierato tutto il resto dell'Occidente. Comunque c'è da dire che questo SolarWinds ha colpito particolarmente in realtà negli Stati Uniti, e pare che l'abbiano sia stato molto spinto, in particolare abbiano cercato di sfruttarlo molto all'interno delle agenzie federali, chiaramente, no? Che utilizzavano questo software. Quindi ho trovato un bug, zac. Quindi sì, tendenzialmente non è strano che siano stati i russi, anche perché appunto nell'ambito del di quella che è gli scenari da cyberwar, vige un po' la regola non detta che non essendoci un regolamento internazionale come per le aggressioni quelle fisiche, no? Per cui se io scusate, ci deve essere stato un buco dovuto al fatto che mi è partito lo screensaver. Ho pensato a tutto, ma non a questo, effettivamente. Comunque, tendenzialmente, facendo sì che, insomma, non ci sono regolamenti scritti come per un'aggressione fisica a un altro stato o un'azione di guerra contro un altro stato, tendenzialmente sul web vale, puoi fare tutto quello che ti riesce di fare. Tanto finché non lo attribuiscono direttamente non è un problema e tutte queste attribuzioni tendenzialmente sono teoriche. Cioè uno può dire sì, c'è cioè, dal modo di comportarsi secondo noi è l'APT29. L'APT29 sembra basata in Russia. Siccome è basata in Russia e c'è tante risorse allora ci avrà a che fare col governo russo. Però nessuno ha mai fatto guerra poi alla Russia per questa cosa qua, quindi praticamente vale un po' se ci riesci, fallo. E tant'è. Vi lascerei ora con un po' di musichina, intanto guardo un po' che cavolo ho combinato qui, provo magari a eliminare lo screensaver perché non riaccada di nuovo, tra 10 minuti che mi riparte. E quindi niente, vi lascio con un pochino di musica e poi ritorniamo con, altre nuove fantastiche notizie da Coccoli al Silicio.
First place, I'm going in them. Poisonous like venom. Now split them, fuck them up. It's time to pin them. else and rip his arms off. Fuck him with the balls, 1, 2, 3, nigga, you lost. MCs are good balls, knock a nigga's off. You get tossed, going in your teeth like dental floss. The big balls, clearing up your chest like hard. Ain't nothing soft, I'm blowing off your ball. Chewing niggas the fuck up like jaws. My head lift, you getting checked off, no applause.
What the fuck, up?
The street warrior.
Torniamo in diretta. Ho penso risolto i problemi con lo schermo. Ci ho litigato un attimo e dovrei avercela fatta. Non ho più la musichina in sottofondo che avevo messo come nuovo esperimento per vedere se funziona. Poi magari scopro che è una bruttissima cosa e la tolgo tosto, però vediamo un po', non lo so. E per ora la tengo, poi si vede. Se poi vedo che non è equilibrata sulla voce, il prossimo giro prometto di toglierla. Tanto questa trasmissione è tutta sperimentale, d'altra parte inizia da 2 ore di ritardo, non mi ascolterà nessuno. L'ho sfruttata soltanto per provare in diretta che cosa funziona e che cosa no. E beh, nonostante questo, i contenuti comunque sono lo stesso interessanti, non li ho tirati via, giuro, mi sono cercato di prepararmi un minimo. L'altra cosa di cui volevo un pochino raccontare, ma più che altro invitarvi a cercare da solo, da soli, perché non è troppo un argomento troppo vasto da esaurire. In questo fine anno, come ogni fine anno, c'è l'edizione invernale o è ogni fine anno? Sarà una ogni due, no? Forse uno. No, 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 è ogni fine anno, ogni fine anno. C'è questo incontro annuale di hacker del Chaos Computer Club. Di solito si tiene a Berlino. Quest'anno si tiene in una forma diffusa, cioè da alcuni hackerspace e luoghi di ritrovo per hacker, insomma, si sono collegati a una piattaforma. Una piattaforma di streaming, Meta, su per l'occasione, e hanno dato vita appunto a quello che di solito avviene in presenza, cioè una serie di seminari, di talk, di giochi pochi quest'anno, in realtà erano più di altro talk secchi, e niente, sono 3 giorni di solito abbastanza interessanti. Il materiale di solito viene rilasciato praticamente alla fine della giornata, viene rilasciato immediatamente. Lo potete infatti già cercare, loro hanno un canale YouTube che è una cosa tipo Media CCC, mi sembra, e lì sopra trovate già diversi video. Io ho scartabellato un pochino, come faccio ogni anno, tra quello che è venuto fuori da questa cosa. C'erano delle diverse cose interessanti. In particolare c'era anche una video chat fatta con Cory Doctorow, che illustrava il suo nuovo libro, che è ambientato questa volta tutto nell'ambito del mondo dell'IT security, e si intitola Attack Surface. Io non lo conoscevo, l'ho scoperto che solo adesso che aveva scritto un nuovo libro, e ora tosto me lo andrò ad acquistare quando mi arriva. Poi prometto che dopo che l'avrò letto, essendo che in inglese è la mia diciamo, il mio lettore in inglese non è proprio scioltissimo, ci metterò tipo 3 mesi. Comunque, tra 3 mesi ve lo recensisco, prometto. No, magari ci metto meno, non so se mi appassiona, vediamo. Comunque niente, interessante l'intervista da guardare. Poi tra le altre cose c'era anche, ho visto una roba che si chiamava Spotted Surveillance, dove c'è un tizio che ha assolutamente il savoir-faire e la physique du rôle di un padre di famiglia, che però spiega un pochino, ha osservato i vari sistemi di monitoraggio e controllo che è comunicazione che utilizzano le polizie un po', penso principalmente quella americana, ma pare essere un'arma che è un po' spaziato durante le manifestazioni e i cortei. Quindi se vi interessa un pochino capire un po' meglio questo tipo di mondo anche per mera sopravvivenza, vi consiglio di guardarvelo perché sembra fatto bene, cioè mette in luce, che ne so, fa vedere come alcune forze armate abbiano, che ne so, ormai una specie di telecamera sulla spalla per riprendere quello che accade, altri la tengono in altri punti, alcuni ce l'hanno attaccata alla rice trasmittente. E poi insomma spiega un pochino queste cose fino ad arrivare anche al controllo più da distante, no? Quindi come avviene il controllo con le varie videocamere piazzate in giro, dove sono quelle sulle strade, sulle trittrici di traffico, sugli elicotteri, insomma è interessante, dai droni, e spiega tutte queste cose qua, si chiama Spotted Surveillance appunto. E poi ne avevo visto anche un altro che si intitola Cyber War 2.0, che traccia un po' quella che sono le evoluzioni di quella che è, ho detto Cyber War o Crypto War? Non me lo ricordo più. Comunque è Crypto War 2.0, che sono un po' le evoluzioni del dibattito sulla crittografia e gli stati. Penso che dal 2000, in realtà è una roba vecchissima questa, che periodicamente qualche governo, spesso quello americano, si sveglia che non gli torna tanto questa cosa della crittografia, in particolare ora non gli torna questa cosa della crittografia end-to-end, perché dice noi non riusciamo più a svolgere le indagini, perché con questa cosa che se andiamo da WhatsApp e gli chiediamo i log delle chat, quelli non ce l'hanno. Perché è cifrato end-to-end? Se andiamo da quell'altro dice che non ce l'hanno, e quello non ce l'ha, non c'è un cazzo nessuno, e noi le indagini non riusciamo a farle, e questa cosa l'avevano già rivogata con, che ne so, la semicifratura dell'iPhone, per cui hanno detto no, noi vorremmo una backdoor nell'iPhone, poi hanno detto no, però la vorremmo anche da quell'altri, e poi da quell'altri, cioè vorrebbero le backdoor dappertutto per poter accedere a tutto il traffico, quindi la crittografia end-to-end è end-to-end, ma tutti meno che per i governi sostanzialmente. Ora ci sono state varie evoluzioni perché sempre più governi richiedono queste cose. Nel momento in cui si mettessero anche d'accordo sarebbe anche un bel casino, nel senso che di fatto la crittografia potresti anche dire non serve più a un cazzo, non la uso più. E quindi niente, c'è tutta una serie di articoli che ha scritto questa persona che fa il talk, insomma, che è tedesco, e gli articoli sono in tedesco, però lui li ha riassunti in un talk in tedesco che però ha una traduzione simultanea in inglese, quindi in qualche modo ci si fa a capirlo. Lui è un giornalista, ha scritto un po' di articoli per diversi quotidiani, insomma, per diverse testate giornalistiche della Germania, e poi riassume tutto in questo intervento che mi è parso molto interessante. Ho visto anche altre cose interessanti, ma ora non mi sovvengono, però vi invito ad andarvela a guardare da soli, appunto perché poi magari quello che interessa a me non è quello che può interessare a tutti. Però insomma vi segnalo che questa cosa è accaduta, che il materiale è a disposizione, andatevelo un pochino a guardare, così magari vi ispirate qualche riflessione sparsa. Vi lascio ora un altro po' di musica e poi mi sa che farò anche i saluti finali e vado un po' a vedere che cavolo è venuto fuori di questo tentativo di trasmissione nel quello che pubblicherò domani come podcast, boh, chi lo sa. Spero anche che sia un mio rientro nelle scene di Radio Womba dopo oltre un mese di assenza, perché la vita mi ha consumato e quindi ho avuto un po' di difficoltà a riprendermi, ma ora sono tosto, diciamo, a tosto ritorno e tosto rimango. Ma sì, forse.
The good, the bad, the young. Que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une boule à facettes, comme dans les discothèques. Ça reflète à la lumière et sans elle, du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi. Le poids des mots et le choc des photos.
Hey yo, it's time to get up. Time to change the world, plus I'm fed up. We're gonna expose the wrong that's been going on. There's people dying in the streets still. In every city, lots of kids they be ill. I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world and you know that I know the good.
Rieccoci per i saluti finali. È passato poco tempo, ma mi sembra che sia il momento di chiudere, insomma, anche perché la colonna sonora senz'altro è stata un pochino forse ripetitiva, perché dovevano essere 7 brani che poi si sono ridotti a 5 perché 2 li ho scartati perché erano registrati troppo bassi o troppo male o si interrompevano eccetera, quindi alla fine penso di aver rivogato questa musica che sentite, avete forse anche sentito in sottofondo per tutto il tempo della trasmissione, sicché a questo punto devo per forza chiudere per non uccidervi con appunto la ripetizione infinita di brani che peraltro avevo già messo quando avevo tentato la prima volta di iniziare la trasmissione. Quindi se qualcuno folle, non so chi possa essere, ma folle mi ha seguito finora, praticamente questa musica sarei sentita tipo 40 volte, sicché penso che sia il momento di chiudere. Però è stato un esperimento interessante, perché forse con questo migliorerò le mie dirette, forse tra un bel po', nel senso che prima devo ancora affinare gli strumenti, ma sono sulla via giusta, credo. Con questo vi do appunto la buona notte, se mi ascoltate di giorno cavoli vostri, buonanotte lo stesso, se poi non potete dormire, pazienza, sono fatti vostri, vi capisco perché anche io di giorno non posso dormire, però se invece mi ascoltate di giorno e potete dormire, volete farvi un pisolino, sono contento, pensate a me, va bene, buonanotte e vi saluto tutti quanti, non vi auguro buon anno perché ve lo detto non me ne frega un cazzo, e quindi ciao a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo, che non so neanche quale sarà, ma sarà senz'altro un lunedì. Yeah.